Dal libro dell'Esodo, capitolo 16, versetti dal 2 al 18.
Tutta la comunità dei figli di Israele mormorò contro Mosè ed Aronne nel deserto. I figli di Israele dissero loro: «Perché non siamo morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando stavamo presso la pentola di carne, mangiavamo a sazietà? Perché ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine?» Il Signore disse a Mosè: «Ecco, faccio piovere su di voi dal cielo del pane. Il popolo uscirà e raccoglierà ogni giorno la razione del giorno. Voglio infatti provarlo se cammina o no nella mia legge. E il sesto giorno, quando prepareranno quello che avranno portato, ci sarà il doppio di quanto avevano raccolto giorno per giorno.» Mosè ed Aronne dissero a tutti i figli di Israele: «Alla sera saprete che è il Signore che vi ha fatto uscire dal paese d'Egitto, e al mattino vedrete la gloria del Signore, poiché ha sentito le vostre mormorazioni contro di Lui. Noi che cosa siamo perché mormoriate contro di noi?» Mosè disse: «Il Signore vi darà alla sera carne da mangiare e al mattino pane a sazietà, poiché il Signore ha ascoltato le vostre mormorazioni contro di Lui. Noi, infatti, che cosa siamo? Non contro di noi sono le vostre mormorazioni, ma contro il Signore.» Mosè disse ad Aronne: «Dì a tutta la comunità dei figli di Israele: avvicinatevi davanti al Signore, poiché ha udito le vostre mormorazioni.» E mentre Aronne parlava a tutta la comunità dei figli di Israele, si voltarono verso il deserto, ed ecco che la gloria del Signore apparve nella nube. Il Signore disse a Mosè: «Ho udito le mormorazioni dei figli di Israele. Parla loro così: tra le due sere mangerete carne e al mattino vi sazierete di pane. Saprete che io sono il Signore vostro Dio.» Alla sera salirono le quaglie e coprirono l'accampamento, e al mattino ci fu uno strato di rugiada intorno all'accampamento. Lo strato di rugiada se ne andò, ed ecco sulla superficie del deserto qualcosa di fine, granuloso, minuto come la brina sulla terra. I figli di Israele videro e si dissero l'un l'altro: «Cos'è quello?» Perché non sapevano che cosa era. Mosè disse loro: «Quello è il pane che il Signore vi ha dato da mangiare. Ecco quello che il Signore vi ordina: raccoglietene ognuno per quanto ne mangia, un omer a testa. Prendetene secondo il numero di quanti siete, ognuno nella propria tenda.» I figli di Israele fecero così e raccolsero chi molto, chi poco. Misuravano a omer, e non ne aveva troppo chi aveva raccolto molto, e non ne mancava a chi aveva raccolto poco. Ognuno aveva raccolto secondo quanto mangiava.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, capitolo 4, versetti dal 17 al 24.
Ora dunque vi dico e vi scongiuro nel Signore: non comportatevi più come si comportano i gentili con i loro folli pensieri, ottenebrati come sono nell'intelletto, estranei alla vita di Dio, a causa della loro ignoranza e dell'indurimento del loro cuore. Divenuti insensibili, si sono abbandonati agli stravizi, fino a commettere con insaziabile frenesia ogni genere di immondezza. Voi però non avete imparato così il Cristo, se realmente lo avete ascoltato e in Lui siete stati istruiti com'è verità in Gesù. spogliatevi dell'uomo vecchio, quello del precedente comportamento, che si corrompe inseguendo seducenti brame. Rinnovatevi nello spirito della vostra mente e rivestitevi dell'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità della verità.
Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 6, dei versetti 24-35.
Quando dunque la gente vide che là non c'era né Gesù né i suoi discepoli, salì sulle barche e andarono a Cafarnao in cerca di Gesù. Trovatolo dall'altra parte del mare, gli dissero: «Rabbì, quando sei arrivato qui?» Rispose loro Gesù: in verità vi dico, mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato pani a sazietà. Operate non per il cibo che perisce, ma per il cibo che rimane per la vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui, Dio Padre, pose il suo sigillo». Allora gli dissero: «Che cosa dobbiamo fare per operare le opere di Dio?» Rispose loro Gesù: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato». E gli dissero: «Quale segno fai tu perché vediamo e crediamo in te? Che cosa operi? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto. Ha dato loro da mangiare un pane dal cielo». Disse loro Gesù: in verità vi dico, non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero. Il pane dal cielo, infatti, è colui che dal cielo discende e dà la vita al mondo». Gli dissero allora: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù disse loro: «Io sono il pane di vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà più sete».
Queste domeniche sono preziose per noi proprio perché ascolteremo, purtroppo non in modo integrale, ma quasi, l'istruzione, il discorso di Gesù nel capitolo 6 del Vangelo di Giovanni. Come avviene spesso nel Vangelo di Giovanni, dopo un miracolo, dopo un segno, c'è un lungo discorso, così avviene anche prima del capitolo 6, così avviene dopo. Pensiamo per esempio al miracolo del cieco nato, a cui segue un lungo discorso, così è qui. E abbiamo qui una delle spiegazioni più importanti nel Nuovo Testamento, che fa riferimento al mistero dell'ultima cena di Gesù. Noi vediamo che in questo caso non si parla dell'agnello. L'agnello è molto importante per capire l'ultima cena. L'ultima cena di Gesù, da cui poi deriva il rito dell'Eucaristia che noi celebriamo, che è sempre radicato lì: fate questo in memoria di me. Noi ricordiamo Gesù, ripetiamo, diciamo, e ci rifacciamo all'ultima cena. Noi vediamo che nell'ultima cena c'è una concentrazione altissima di significati che noi difficilmente potremo veramente sondare in tutti i suoi aspetti. Ogni parola che i vangelisti riportano del rito molto più ampio dell'ultima cena che Gesù ha celebrato riveste un grande significato, un grande peso. E quindi, per esempio, dicevo, l'agnello è molto importante per capire la dimensione, la realtà, il valore sacrificale della cena che celebriamo. Qui però, in questa istruzione, vediamo che si parla della manna. La manna è una grande dimensione per capire il mistero dell'ultima cena di Gesù e quindi anche per capire l'Eucaristia. E Gesù difatti, e anzitutto quelli che lo ascoltano, parlano della manna. Prima di questo brano che abbiamo ascoltato, quelli che lo attorniano, quelli che lo cercano, hanno riconosciuto in lui il Messia, vogliono dopo il miracolo andare a prenderlo, forzandolo a fare il Messia, a fare il Re. Gesù fugge da questo e riconoscono in lui il nuovo Mosè, del nuovo Esodo. Difatti dicono è il profeta. Il profeta si riferisce alla promessa di Mosè: Dio susciterà un profeta come me. Quando ci sarà l'esodo vero, definitivo, la vera redenzione che avverrà sul modello dei racconti biblici attraverso un nuovo esodo. Di questo parla molto, parlano i profeti, soprattutto i profeti di Isaia. E chiedono a Gesù, come abbiamo ascoltato, un segno dal cielo. Gesù promette: il figlio dell'uomo vi darà il pane, quello vero. Voi mi cercate non perché avete capito i segni, ma perché vi siete saziati. Ma non è questo che il figlio dell'uomo vi darà. Il figlio dell'uomo vi darà il pane vero. Cosa fai? Quale segno fai? Quale segno compi? Gli chiedono. I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo. Quindi chiedono a Gesù, come diremo immediatamente, che faccia scendere il pane vero, il pane dal cielo, quello vero. La manna quindi è molto importante. Se noi teniamo conto del brano più importante che riguarda la manna, che è quello che abbiamo letto, non l'abbiamo letto per intero perché continua dopo, e comunque abbiamo letto un bel tratto del capitolo 16 dell'Esodo, che bisogna ricordare segue immediatamente la liberazione, il passaggio del Mar Rosso. E potrà stupirci, ma il popolo già si lamenta. Dio però, che è responsabile, è padre, è responsabile del cammino nel deserto del suo popolo, deve provvedere, mangiare, bere, deve provvedere, perché l'ha portato nel deserto, e così fa. E non c'è nessuna punizione del popolo fino all'alleanza, notiamolo questo, fino al Sinai, anche se il popolo si lamenta, non c'è nessuna punizione. Perché non c'è ancora il patto, non conosce ancora fino in fondo. La punizione è un segno del patto. La punizione sono un segno dell'elezione. Avverrà dopo. Qui Dio, che è padre, provvede il cibo. Ora, la manna, diciamo qualcosa sulla manna, perché penso che è molto importante per capire poi, per addentrarci nell'Eucaristia in queste prossime domeniche. Anzitutto, nel racconto biblico, la manna è un pane dal cielo, come dicono anche loro. È invalsa fra gli esegeti, direi nell'ultimo secolo e mezzo, non so perché, l'idea che la manna fosse qualcosa di naturale, sicché anche per noi, praticamente, se ci pensiamo, noi pensiamo alla manna come qualcosa di naturale, provvidenzialmente fornita da Dio, va bene, ma qualcosa di naturale. E questa sembra la spiegazione più logica, ma il racconto biblico non dice assolutamente così. E tutta la tradizione antica che ha interpretato e si è fondata su questo testo non pensa assolutamente così. La manna è un cibo miracoloso, è un miracolo. Non è qualcosa di naturale, non venitemi a dire è successo davvero, non chiedetevi questo a me, i testi biblici non sono testi di storia, hanno a che fare con la storia, parlano di eventi, intendiamoci, ma non sono, se noi leggiamo le storie normali, questo qui sarebbe escluso, sono la storia interpretata già, alla luce della fede. Su questo racconto della fede si fonda tutta la storia di Israele. Quindi anche per Gesù, Gesù pensa sicuramente così, e anche quelli che gli chiedono un segno dal cielo pensano così. La manna è un cibo miracoloso, dato direttamente da Dio, che viene dal cielo. Ma anche il Salmo che è stato cantato, e anche altri libri della Bibbia, come il Libro della Sapienza, parlano del pane degli angeli. Israele mangiò il pane degli angeli, cioè gli angeli mangeranno qualcosa per vivere, simbolicamente, si capisce? Ha mangiato il pane degli angeli, non il pane degli uomini. Questa era la manna, simbolicamente, nella fede di Israele. Oltretutto qui ci sono due miracoli che vanno, c'è un doppio miracolo, perché per l'Eucaristia è importante, nel linguaggio, proprio nel linguaggio del capitolo sesto, c'è anche la carne, anche le quaglie sono un dono di Dio, è un doppio miracolo, è Dio che dava le quaglie, dava la carne alla sera e la manna al mattino. La manna era importantissima, perché non era solo miracolosa, era santa. Difatti, noi non siamo andati avanti nel racconto, ma se noi andassimo avanti nel racconto, e vi invito a farlo, il capitolo 16 dell'Esodo, e la manna veniva conservata per ordine di Dio, dentro un'urna d'oro, dentro l'arca, nel Santo dei Santi, dentro l'arca ci stava le tavole della Torah, le tavole della legge, la verga di Mosè che era fiorita, e ci stava l'urna d'oro della manna. Questo dice, per esempio, o dà per presupposto, l'autore delle Lettere agli Ebrei, lo dice lui, evidentemente è ovvio, c'era allora, non c'era più il suo tempo, ma c'era allora tutto questo, per dire che la manna è santa, anzi santissima, è un cibo santissimo. E la manna in più, andando avanti nel racconto l'avremmo visto, si dice anche che gusto aveva. La manna aveva il gusto di una focaccia intrisa di miele. E perché deve dire una cosa così? E perché di miele, secondo voi? Non mi invento mica io queste cose. Tutta la tradizione ha riflettuto su questo. E anzi, forse il testo biblico dipende proprio da questa riflessione. Perché il miele? Perché è un anticipo di quella terra promessa, dove scorre latte e miele. È un antipasto la manna, un antipasto della terra promessa vera. È un dono che fa in qualche modo pregustare il dono definitivo di Dio, in cui ancora non siamo, non ci sono, siamo nel deserto, nell'esodo, però c'è già un cibo che invoglia al gusto, ecco, del dono definitivo di Dio. E su questo poi, e difatti noi, se volessimo una controprova di questo, è che quando nel racconto biblico si capisce, il libro di Giosuè, quando arrivano nella terra, la manna cessa. Dispiacere, però è comprensibile nel racconto biblico. La manna è un anticipo della terra promessa. Una volta che c'è il frutto definitivo, non c'è più bisogno della manna. Tutto questo è interpretato non semplicemente a livello umano. La manna è diventata così importante che era preesistente. La manna stava non nel tempio terrestre solo, che era una copia, ma stava nel Tempio Celeste e sarebbe stata data ai giusti quando? Beh, dopo la venuta del Messia, prima della risurrezione finale, c'è un periodo, secondo queste concezioni, in cui si mangia, si mangerà la manna del Messia. La manna del Messia che viene presa è una manna eterna, preesistente. Nel Padre nostro cosa chiediamo noi? Noi traduciamo, dacci oggi, Gesù ci ha insegnato questa preghiera, ma Gesù non era lontano da questi pensieri, anzi, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Come è noto, questo quotidiano non è giusto. Se c'è una cosa sicura nel Padre nostro, continuiamolo pure a dire perché ha un senso, intendiamoci, ha un senso, ogni giorno dacci il nostro pane, ma se c'è, è molto difficile, è quasi impossibile stabilire con certezza cosa voglia dire il testo, ma è sicuro che non vuol dire quotidiano. Ecco, più o meno credo che i risultati oggi siano questi. Dacci oggi, la traduzione forse, come diceva già Girolami, la traduzione più significativa, Girolami parla di sovrannaturale, cosa possibile, ma forse la traduzione migliore, dacci oggi il nostro pane di domani, che non è quello del giorno dopo, il domani eterno. Dacci qui, oggi, il pane del futuro, come era la manna. La manna era un pregustamento del cibo vero. Se noi teniamo conto di tutto questo, adesso ho già finito, sentiamo la parola di Gesù che dice in risposta: non è Mosè che vi ha dato la manna del cielo. La manna dal cielo, quello vero, la manna vera del cielo, quella che darà il Messia, non ve l'ha data Mosè, ve la dà adesso Dio. Dio ve la sta dando in questo momento e poi aggiunge: sono io. Pensiamo all'Eucaristia oggi, soprattutto alla luce di questi pensieri e soprattutto alla luce di questa parola di Gesù. Quando riceviamo l'Eucaristia riceviamo un anticipo del cibo celeste, cioè della vita che vivremo. L'Eucaristia ci fa vivere già in anticipo di qualche cosa della vita eterna che vivremo, e questo cibo è Gesù stesso.